ci colleghiamo e lo ringrazio con Gianni Balzarini di Sport Mediaset. Ciao Gianni.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Gianni, come possiamo definirla, come possiamo definire un trend di 6 partite in 7 punti?
Possiamo definirlo un trend non da Juve e di una squadra che ha perso completamente la bussola dopo averla tenuta in ottima direzione fino a prima della partita con l'Empoli. I fatti sono due: il pareggio interno con l'Empoli, che nasce da quell'espulsione di Milik, ma non è colpa di Milik, vorrei chiarire, come ho fatto anche sui miei social, non sto dando nessuna colpa a Milik, può succedere questo, la colpa è di una squadra intera che per trovarsi in 10 contro 11 praticamente si è consegnata totalmente all'avversario, passa in vantaggio ma da lì è partito il conto alla rovescia per il pareggio dell'Empoli, si capiva che era nell'aria. E poi l'altro treno in faccia di San Siro, ammesso dallo stesso Danilo ieri nell'intervista che abbiamo fatto, insomma ha detto che quella partita lì è stata tosta per loro perché pensavano di poter lottare per lo scudetto, ma questa non deve essere peraltro una giustificazione, ovviamente, ecco, ha detto lui stesso, non deve essere una giustificazione. E quindi sono due episodi che hanno determinato un crollo verticale di questa squadra, e questo porta all'interrogativo più semplice: è possibile che due episodi facciano crollare un castello? Il castello era fatto di mattoni o era fatto di sabbia? Perché a sto punto la domanda è lecita: è colpa dei giocatori che non hanno personalità? È colpa di Allegri che non li ha tenuti sulla corda? Io sono sicuro di una cosa, anche se non posso avere delle verifiche. Se la Juve avesse battuto l'Empoli giocando in parità numerica, se la Juve avesse battuto l'Empoli, già intanto si presentava a San Siro a più 4 e poteva anche permettersi di perdere quella partita senza particolari contraccolpi, perché sarebbe stato in vantaggio ancora al netto del recupero dell'Inter, e sono sicuro che non avrebbe perso in casa con l'Udinese e avrebbe vinto anche a Verona. Cioè sarebbe cambiata tutta la direzione di questa stagione, no?
Sì, sì. Non c'è dubbio, però tu alla domanda che hai fatto, Gianni Balzarini, cosa risponde?
Rispondo che evidentemente c'è stato un crollo mentale, evidentemente questa è una squadra che non ha probabilmente un temperamento adatto a sopportare grosse delusioni. Abbiniamoci il fatto che inconsciamente la squadra si sentiva appagata perché aveva ampiamente consolidato la sua seconda posizione e consolidato l'obiettivo di qualificarsi per la prossima Champions, quindi una fase di rilassamento lì c'è stata, aggiungici queste due partite sciagurate e tutto il resto probabilmente si spiega così.
Però Gianni, tutto questo tuo discorso che condivido mi fa fare una sintesi: intanto estrema fragilità mentale della squadra. In generale non mi sembra un atteggiamento o comunque un risultato tra virgolette provvisorio, perché ancora mancano 10 gare da Juve, questo voglio dire.
No, non è da Juve, però ragazzi, qui è un problema di concentrazione, cito ancora Danilo che era detto, sì, è un problema di concentrazione che noi dobbiamo imparare a ritrovare per i 100 minuti di una partita. Abbiamo rabbia e cattiveria, l'abbiamo dimostrato ribaltando il risultato ieri con l'Atalanta, ma poi crolla di nuovo questa concentrazione. Lui dice: noi ci alleniamo ma belli cattivi durante la settimana, poi quando arriva la partita ci sono questi cali di concentrazione. Ieri la Juve è stata messa in scacco matto da due geometrie dell'Atalanta, una da fermo e l'altra in movimento.
No, non c'è dubbio.
Ma io ti cito due episodi, guarda, ieri e il rigore di Osimhen. C'è una bella inquadratura della curva B di Napoli sui social, no? Di come è posizionata la Juve nel momento del rigore di Osimhen. Possibile che nessun giocatore della Juve che è sul bordo, sulla linea dell'area, ad aspettare che Osimhen batta, non si accorga che non ha nessun giocatore del Napoli di fianco, ma che sono tutti dietro pronti a prendere la rincorsa? Sulla scorta di quello che aveva fatto Di Marco con l'Inter giusto una settimana prima, possibile che nessuno se ne accorga? È possibile che nessuno si accorga che c'è Cup Miners,
mamma mia,
lì è solo all'ultimo cambiato tenti di andargli incontro, ma ormai è tardi. Possibile che nessuno si renda conto che c'è un giocatore, che nessuno vada a coprire su un giocatore che è lì fuori, che magari non deve ricevere il passaggio, ma semplicemente una respinta dalla barriera. Ragazzi, qui vuol dire che la testa non c'è.
Non c'è dubbio. No, su questo sono d'accordo con te, Gianni, però in tutto questo discorso, siccome in qualsiasi contesto di gruppo è chiaro che le colpe, tra virgolette, o responsabilità, diciamo così, vanno divise, però c'è un capo, no? In questo caso il capo è Allegri, quindi anche lui credo abbia le sue colpe.
Ma evidentemente anche lui non ha preparato queste cose, ragazzi, perché non ha preparato sul rigore. Lui, che poi è uno che cura tutti i dettagli, i minimi dettagli, sul rigore probabilmente non si è accorto nemmeno lui, sul rigore di Osimhen, che la squadra, che il Napoli, quelli del Napoli erano tutti dietro, o forse quando se ne è accorto era troppo tardi, non lo so. E su quella disposizione lì, durante la punizione di Pasalic, prima della posizione di Pasalic, o anche lui si è accorto troppo tardi che non andavano a coprire. Io ho fatto anni di bordo campo con Allegri, e di solito Allegri di queste cose qua si accorgeva.
Sì.
Partiva anche sui calci d'angolo, partiva subito l'indicazione a qualcuno di spostarsi, di mettersi in un altro punto, eccetera, eccetera. O non l'ha fatto o è arrivato troppo tardi a capirlo. Mi risulta che quella punizione lì provata dall'Atalanta, fatta dall'Atalanta, è stata riprovata al mattino. E mi risulta anche che Pasalic, credo ai giornalisti di Bergamo, non lo so, abbia detto che non gli era mai venuta perché gli altri li studiavano. E allora la Juve non li ha studiati? Non lo so.
No, non c'è dubbio, hai ragione. Però quello che voglio dirti adesso, Gianni, la Juventus è chiaro che la distanza, insomma, il vantaggio è ancora tanto, però 6 punti in 7 gare sono veramente qualcosa di... è una marcia da retrocessione. Ma onestamente, Gianni, ma senza sparare, come noi siamo tranquilli, insomma, nel dare giudizi, nell'analizzare, ma tu Allegri lo vedi ancora dentro la Juventus? Dentro, tra virgolette?
No, meno. Ma allora, se mi dici la percentuale, dico 70-30, 70 fuori, dentro 30. Mm. Ma c'è un discorso di base da fare. Cioè, Massimiliano Allegri è l'espressione dell'altra società, non di questa.
E quindi
la Juve farà delle opportune valutazioni, come le ha fatte anche alla fine dell'anno scorso, però l'anno scorso c'erano ancora 2 anni di contratto da sistemare. Eventualmente, nel caso di esonero, la Juve non poteva assolutamente permettersi di fare una cosa di questo genere, posto che è difficile che possa permettersi economicamente di farlo anche quest'anno, ma sicuramente l'impatto economico sarebbe inferiore.
Quindi tu lo vedi più fuori che dentro, diciamola.
Ma in questo momento sì, a sensazione sì. La sensazione sì, cioè...
io lo vedo anche dimesso quando parla davanti alle telecamere, francamente.
Ma dimesso, cosa deve fare? Cioè, del resto ha fatto 6 punti le ultime 7 partite, se va lì anche a sbandierare presunzione, eccetera. Però al tempo stesso, perché questo continuo a rimarcare che la Juve è in linea con le richieste esplicite fatte dalla società? La società è mai intervenuta per dire no, Allegri si sbaglia? Non è vero che gli abbiamo chiesto solo la Champions? No, quindi evidentemente è andata così. E quindi lui è in una botte... Da un lato si sente in una botte di ferro, dice: oh, voi mi avete chiesto questo. Io ho sempre detto che l'Inter è più forte, ho sempre detto che la Juve non può vincere lo scudetto. Ha accarezzato anche lui l'idea, perché è innegabile.
Beh, chiaro,
ha accarezzato anche lui l'idea nel momento in cui la Juve era passata davanti. Ok. Però non puoi dire che non sia stato coerente. Non si può dire che non sia stato coerente.
Beh, lui ti dice: io sono dentro gli obiettivi. L'obiettivo,
io
quindi...
sono dentro gli obiettivi. Sì. Volevate la Champions e io vi porto in Champions.
Non c'è dubbio. Eventualmente, Gianni, no, veramente in pole position Thiago Motta o più di una pole position nel caso in cui ci fosse il divorzio?
Io so che Thiago Motta piace, come piace anche un profilo come Palladino, come quello di Palladino, però adesso dire sì, allora sarà sicuramente Thiago Motta se Allegri andrà via, no, aspettiamo un attimo.
Però sono due, diciamo, candidati, diciamo così, no?
Sono tra i due candidati, mentre escluderei, poi magari vengo smentito dai fatti, escluderei un ritorno di Antonio Conte, non fosse altro per una questione economica, insomma, per quanto sia juventino nel sangue, e lo sappiamo perfettamente. Beh, sì. Insomma, dovrebbe passare dai 15 milioni del Tottenham a, non so, 3, perché non penso che la Juve al prossimo allenatore possa dare più di 3 milioni netti l'anno, ecco. E quindi
Beh, non c'è dubbio. Per quanto riguarda, a proposito
tanto
di...
più che, scusa, mi risulta che un'eventuale proposta di rinnovo ad Allegri sarebbe in realtà una proposta di spalmatura dell'ultimo stipendio.
Esatto, come sta facendo peraltro con i calciatori che sta rinnovando,
ecco,
no?
Ecco.
La politica ormai
sicuramente a proporre un rinnovo alla stessa cifra, ma una spalmatura di altri 2 anni, eventualmente un anno o due, dei 7 milioni netti che gli vengono dall'anno prossimo. Ecco.
A proposito di anno prossimo, quindi di prossimo mercato, detto che la qualificazione in Champions League è assolutamente necessaria, vitale, detto che sarebbe opportuno partecipare anche al Mondiale per club, Napoli permettendo sia sul campo che nei tribunali, stiamo vedendo che De Laurentiis pare stia preparando un ricorso, non so su quali basi, però pare
se vuole fare questa figura che la faccia, insomma, io non lo so, dico che sinceramente non mi sembra che ci siano grossi appigli. Io continuo a credere che non sia vero, se poi è vero sarò il primo a non stupirmi, perché non ci si può stupire più di nulla. In ogni caso tutto è anche legato a quello che farà il Napoli domani.
Certo, cioè, non c'è dubbio. Ti stavo dicendo, detto tutto questo, ovviamente l'obiettivo principe sembra proprio l'uomo che ha condannato la Juventus ieri, cioè Koopmeiners, ma... costa molto e quindi si profila un'asta. La Juventus può arrivarci o no a questo calciatore?
No, a queste cifre no, anzi ieri direi che la cifra si è pure alzata.
Bravo, esatto.
Ecco, quindi a queste cifre no, perché adesso si parla di andare oltre i 50 milioni, che mi sembrano una follia onestamente, adesso al di là di tutto, bravissimo giocatore, ma non mi sembra il fuoriclasse per cui c'è da impazzire. È un ottimo giocatore, ci mancherebbe altro. È molto dinamico, vede la porta, l'abbiamo potuto constatare proprio ieri, è sicuramente un giocatore, ripeto, un ottimo giocatore, ma non è secondo me il giocatore per cui spendere 50, 60, 70 milioni, perché adesso le cifre che ballano
sono
o si sentono sono quelle. E allora lì mi sembrerebbe una follia. È vero che la Juve ha avuto l'ok dell'aumento di capitale, però un'altra cosa di cui non si tiene conto purtroppo, ma che è reale, è che quanto è successo l'anno scorso ha portato all'applicazione di determinate clausole previste nei contratti di sponsorizzazione, di rinegoziazione al ribasso. La stessa Adidas, che versava 46, ne ha versati 36, sono 10 in meno, solo l'Adidas. Metteteci altri sponsor minori, alcuni dei quali mi risulta volessero scappare via e che sono stati trattenuti però a cifre più basse, e quindi bisogna considerare anche questa di situazione a corollario di tutto quanto è accaduto l'anno scorso.
Oltre ai mancati introiti iniziali della Champions League.
Certo. Quindi si valuta una perdita tra i 100 e i 120 milioni, o meglio un mancato introito tra i 100 e i 120 milioni.
Sì, non c'è dubbio.
Sono noccioline.
L'ultima, di carattere un po' più societario, se vogliamo, no?
Sì.
Si è sempre detto, lo sappiamo, che insomma il presidente Ferrero e l'AD Scanavino sono stati, nominati da John Hecker in un periodo particolare, appunto, tra questioni di bilancio, questione giudiziaria.
Ho già dove vuoi arrivare.
Ti chiedo, ma secondo te arriverà un'altra figura, tra virgolette, calcistica, un simile Marotta, perché comunque Giuntoli è bravo, però fa un determinato mestiere.
Guarda, io vado un po' oltre e ti dico che non mi stupirei se entro i prossimi 5 anni la Juve cambiasse addirittura la proprietà. Ecco,
vedi, quello. Ma sei quasi arrivato a quello che volevo farti dire senza chiedertelo, perché siccome non mi stupirei nemmeno io, lo stavo dicendo stamane con un amico, quindi l'hai detto tu, forse insomma più o meno la pensiamo, anzi, allo stesso modo. Però per il prossimo anno te l'aspetti una figura, diciamo, sopraggiuntole, ma non perché debba, tra virgolette, dirigere lui, però che sia diversa, che faccia il mestiere da politica,
allora,
calcistica, Lega Calcio.
Ma allora, se mi dici più sopraggiuntoli, direi sottoaggiuntoli, cioè vedrei più Giuntoli in quella veste lì che è un altro. Un Giuntoli in veste Marotta e un altro in veste Paratici. Ecco,
ok, va bene, staremo a vedere caro Gianni. Nel frattempo ti saluto, ti ringrazio e ti leggo però questo prima di dirti ciao. Sì. Un saluto a Balza, unico canale YouTube al quale sono rimasto iscritto. La sua correttezza e pacatezza sono da esempio. Bob da Como, e quindi sapete che sulla scia di guarda, questo e non solo, iscrivetevi al canale, ammesso che tu ne abbia ancora bisogno, perché so che lo vedo.
Scherzo, dai, qualunque iscrizione scherzo, assolutamente scherzo. Bob da Como, dunque, dai, se ci incontriamo ti offro una pista, dai.
Sì, anche se tu sei un po' più de cremonese, diciamo, no? Di origine.
Sì, c'è appena stato lo scontro diretto.
Appunto, per questo te l'ho detto.
Lo so.
Grazie Gianni, buon lavoro.
Va bene,
un abbraccio.
A voi, ciao
Gianni Balzarini di Sport Mediaset.